Siamo ancora durante le festività di Santo Natale e in questa occasione mi piacerebbe riproporre un libro che ha avuto un clamoroso successo fin da circa 100 anni fa, Il canto di Natale di Charles Dickens. Ecco, questo scrittore inglese, nato nel 1812, morto nel 1870, che pubblicò 180 anni fa. Nel 1843 A Christmas Carol, un canto di Natale che ancora adesso è rappresentato un po' in tutto il mondo, letto, ha avuto un successo strepitoso fin dall'inizio e tuttora conserva la sua attualità e freschezza. Diciamo che ha avuto quindi un grande favore da parte del pubblico e della critica. Diciamo subito che lo stesso Dickens fu testimone diretto di questa disumanizzazione e miseria avvenuta in Inghilterra durante la rivoluzione industriale, tra la prima e la seconda rivoluzione industriale, quindi 1843, tanto che appena 5 anni dopo, nel 1848, fu pubblicato ancora in Inghilterra il manifesto del Partito Comunista di Karl Marx e Friedrich Engels, che dava una risposta errata al problema della questione operaria e quindi dell'industrializzazione, della proletarizzazione, che poi, qualche decennio dopo, la Chiesa Cattolica affronterà nell'enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, considerata la Magna Carta della dottrina sociale della Chiesa. In realtà, ecco, con questa enciclica Leone XIII affrontava la dolente questione operaia, la divisione capitale-lavoro, criticando l'opzione comunista, social-comunista, quindi della lotta di classe, ma cercando appunto di tutelare e armonizzare così gli interessi della classe operaia nel quale egli individuava la questione del giusto salario, inteso nel senso equilibrato del salario a conduzione familiare, ma non solo, ma incitava sulla scorta di quelli che erano i corpi intermedi e faceva riferimento alla soppressione di questi corpi intermedi avvenuta dopo la Rivoluzione francese. Ecco che quindi vedete che questo canto di Natale di Dickens, che è permeato di cristianesimo ed è secondo me un autentico capolavoro, tanto che personalmente l'ho anche adattato e così, se vogliamo, per il teatro e l'ho portato in scena con una compagnia amatoriale. Ecco, e che ha avuto un discreto successo dove l'ho portato. Ecco, dicevo che questa visione cristiana che permea il canto di Natale di Dickens si può vedere già dalla famiglia Cratchit, ad esempio, col piccolo storpio Tiny Tim. Ecco, la famiglia Cratchit è la famiglia in cui Bob, il commesso, lavora per il gretto l'avaro Ebenezer Scrooge, che è un po' il personaggio principale, se vogliamo, del canto di Natale, dove avviene proprio la conversione del cuore. Poi ne parleremo andando avanti con questo commento al canto di Natale di Dickens. Ecco, quindi c'è questa visione cristiana che permea tutta questa opera, il canto di Natale di Dickens, che si può leggere, si può vedere anche, ci sono diversi YouTube. Ecco, si può vedere anche teatro, tante compagnie lo stanno portando in questo periodo e ci fa apprezzare quanto sia importante, al di là delle giuste rivendicazioni sociali e politiche, perché anche la Chiesa ha sempre ribadito le istanze, quelle rette, chiaramente, però nel senso di armonia, non condannando la lotta di classe, cosa che invece col manifesto del Partito Comunista, con le istanze sociali comuniste, questa veniva ribadita e quindi come conflitto sociale. Ecco, quindi al di là delle giuste rivendicazioni sociali e politiche, anche le battaglie per la giustizia e la pace, ciò che conta e che quello che dobbiamo pensare per il nostro Natale è che ci sia un'autentica conversione del cuore. Soltanto questa conversione del cuore, come avviene nel già menzionato Scrooge, può mutare questo scenario drammatico di tale iniqua condizione sociale. Ecco, Dickens quindi può richiamare in questo Natale, in queste feste natalizie fino all'Epifania, richiama noi tutti a fare un attento esame di coscienza, a riconoscerci un po' anche nell'avaro materialista Scrooge, per scrollarci di dosso proprio quell'uomo vecchio da cui a stento anche noi fatichiamo a prendere le distanze. Ecco, dicevo che il canto di Natale di Dickens, A Christmas Carol in inglese, ci sono tanti messaggi evangelici che riguardano appunto la famiglia Cratchit con questo piccolo storpio Tiny Tim, ma anche al nipote del gretto avaro Ebenezer Scrooge, e quindi Fred e la moglie. E si fa apprezzare anche per questo motivo qui, per godere anche noi e non essere spaventati dallo spirito del Natale passato, presente e futuro. Ecco, nel canto di Natale c'è la figura che anticipa l'apparizione in serie dello spirito del Natale passato, presente e futuro a Ebenezer Scrooge, che è la figura di Giacobbe Marley, che era anche lui socio d'affari di Ebenezer Scrooge. Ecco, se guardiamo i nomi, sono tutti nomi ebraici. Anche questo è interessante per indicarci come la questione ebraica fosse anche a quel tempo molto importante nell'Inghilterra di quasi 200 anni fa, no? E proprio per godere quindi e non essere spaventati da questo spirito del Natale passato che fa vedere il passato a Scrooge, il suo presente e gli fa intravedere il futuro se non si sarebbe convertito, ecco, e dobbiamo, secondo le indicazioni di Dickens, conservare uno sguardo benevolo sul mondo e sulle persone. Infatti lo spirito di Marley, che era morto 7 anni prima, un vecchio compagno d'affari di Scrooge, e che ritorna ad avvisare, ad ammonire lo stesso Scrooge a non dannarsi, e lui purtroppo è uno spirito dannato, e si erge quale monito per tutti noi. Io qui vado proprio a leggervi alcune righe che sono significative, che attestano proprio questo monito che dobbiamo far presente anche per noi. Attenzione quindi a dove stiamo conducendo le nostre vite. Ci sembra dire ancora adesso Dickens, chiaramente quasi a distanza di 200 anni, ne vediamo l'attualizzazione e anche la freschezza. Sentite un po' come si presenta Marley, questo vecchio socio d'affari morto 7 anni prima, e va a dire proprio quale monito a Scrooge, ma anche per tutti noi. Sono dannato a errare per il mondo, oh me infelice, a vedere il bene senza poterlo godere, quel bene che avrei potuto condividerlo con gli altri sulla terra e che avrebbe fatto la mia felicità. E ancora poi quando verrà incalzato, ma tu sei sempre stato, gli dirà Scrooge, un vero uomo d'affari. Sentite cosa risponde Marley. Affari, i miei simili erano i miei affari, il benessere di tutti, la carità, la misericordia, la benevolenza, questi avrebbero dovuto essere i miei affari. In questa stagione, in questa vigilia di Natale, dove è ambientato appunto il canto di Natale, io soffro ancora di più. Perché mai in mezzo alla folla degli uomini, dei miei simili, passavo con gli occhi abbassati? Perché almeno una volta non alzai gli occhi verso quella stella benedetta che guidò un giorno i veri sapienti a una povera grotta? Vedete che quindi fa riferimento ai tre re magi, e che guidati dalla stella, ecco, stanno avvicinandosi a incontrare il nostro Signore che si è incarnato. Non potevo anch'io, dice Marley, essere guidato come loro, essere attratto da quella luce. Vedete che quindi è straordinario questa cosa e avviene proprio per questo monito e poi conseguentemente per l'apparizione dei tre spiriti. Questa conversione di Scrooge, un'autentica conversione del cuore soprattutto, anche della mente, è chiaro, perché poi anche le ragioni sono importanti. Vedete che sono, io sottolineerei ancora significato di queste frasi, no? Perché mai in mezzo alla folla degli uomini, dei miei simili, passavo con gli occhi abbassati, vedete? Quindi lo scenario era quello dell'Inghilterra povera, derelitta, della proletarizzazione, dove uno non vuol vedere, quindi abbassa gli occhi. Perché non alzai gli occhi così da poter guardare quella stella benedetta che guidò un giorno i veri sapienti ad una povera grotta? Ecco. Perché non sono stato attratto, guidato da quella luce? Vedete che quindi un severo monito, autentico avviso affinché cambiamo vita. In effetti, da lì in poi succederà qualcosa nella vita di Scrooge, che adesso leggerò ancora qualche passaggio per rendervi conto. Allora c'è da chiedersi perché anche noi passiamo tante volte con gli occhi abbassati? Perché non alziamo gli occhi verso quella vera luce della grotta di Betlemme? Ecco, vedete che quindi Scrooge ha fatto appena in tempo ad alzare lo sguardo. Speriamo di poterlo fare anche noi. Ecco, è calato nell'Inghilterra di metà 1800 e infatti se ne arguisce che cosa? Alcune frasi di Scrooge che riecheggiano un pochino, ad esempio, le teorie malthusiane dell'epoca, quindi le teorie che riguardano la demografia. Ecco, sappiamo che queste teorie poi sfoceranno un po' più tardi, ma sempre nel 1800, nella teoria evoluzionista di Darwin. E poi nell'eugenetica, infatti compaiono queste cose all'interno di questo grande capolavoro, racconto di Dickens, compaiono in questo modo sprezzante all'inizio con cui si presenta Scrooge, ecco, nel suo ufficio e viene lì a contatto col suo commesso. Ecco, c'è un continuo giudizio negativo su tutto ciò che non porta ricchezza, non arreca guadagno, non porti al successo. Ecco, addirittura con il nipote, è interessante vedere questo dialogo iniziale, il quale nipote benedice lo zio e dice: «Zio, Dio vi benedica un allegro Natale». E lui, ecco, che afferma che il Natale è una sciocchezza. Ma non potete pensare questo, che il Natale sia una sciocchezza. Altro che Scrooge all'inizio, prima della conversione, dice: «Se lo penso, allegro Natale, e poi che motivo hai tu di essere allegro? Sei povero abbastanza, mi sembra». Vedete anche l'umorismo di Dickens, l'umorismo critico di Dickens verso le condizioni socio-economiche di allora. «Ma via, zio», dice ancora il nipote, «che diritto avete voi di non essere felice? Siete ricco abbastanza, mi pare, ma non siate così di malumore». E l'altro che afferma invece che vive in un mondo di matti, un Natale allegro, al diavolo addirittura il Natale, che altro è il Natale quando non si hanno denari? Natale, dice, è un giorno in cui si è più vecchi e nemmeno un'ora più ricchi. Se fosse per me, addirittura arriva a dire: tutti quegli idioti che se ne vanno dicendo in giro buon Natale, li bollirei in pentola e li cucinerei a dovere». Ma una cosa pazzesca. Infatti il nipote lo contrasta e dice: «Zio, zio, ma come fate a dire queste cose?». E l'altro risponde: tieniti pure il tuo Natale, ma lasciami in pace il mio. Ma quale il vostro Natale? Ma che razza di Natale è il vostro? E lui dice: così a me piace, ora non mi disturbare, non mi disturbare più. Vedete, quindi, e poi incontra il povero, lo scaccia. Incontra una gentildonna che sta raccogliendo dei fondi per aiutare i poveri, e anche lì cosa va a dire? Ad esempio, qui è interessante, ecco, poi rimando tutti alla lettura completa del capolavoro di Dickens, Il canto di Natale, che dice: non mi piace non essere disturbato, ecco quel che mi piace. Non voglio dare ai fannulloni alcun aiuto. I miei stabilimenti costano molto. Chi non sta bene fuori, vada a lavorare là, nei miei stabilimenti. E quando la gentildonna dice che molti non possono, dice che se è così si servono pure. In questo modo diminuirebbe giustamente la popolazione di derelitti. Vedete che c'è anche l'eugenetica che entra, che è stata una cosa terribile. Ecco, l'origine, come sappiamo da storici anche cattolici, del capitalismo, della rivoluzione industriale, risale alla riforma, diciamo così, protestante di Enrico VIII, il quale appunto i beni ecclesiastici furono dati in mano ad alcune famiglie inglesi che poi si arricchirono. Da lì poi ci fu una devastazione che portò alla prima e poi alla seconda rivoluzione industriale, sconquassando quello che era il tessuto sociale e economico di allora. Ecco, vedete che quindi aveva ragione a lamentarsi Leone XIII nell'introduzione alla Rerum Novarum, dicendo che proprio queste cose dolenti, la questione operaia, doveva essere ricomposta rifacendosi alle tradizioni di una volta e soprattutto richiamava la soppressione delle corporazioni di arti e mestieri avvenuta con la rivoluzione francese, quindi siamo nel 1789 all'indomani. Ecco, vedete che quindi va letto, va capito questo capolavoro e poi va anche riletto quello che è quelli che sono i passaggi di Marley. Ecco, io ne ho citato qualcuno, ma per dire la dannazione di Marley che porta davanti agli occhi di Scrooge, si presenta con la catena del prigioniero e dice: porto la catena che mi sono fabbricato in vita e l'ho fatta io stesso pezzo per pezzo e me la cinsi per mia volontà. Vedete che qui non c'è più il riferimento ad altri, una giustificazione. Si è reso conto dopo la morte di avere peccato, questo è il senso. E quindi e va ad avvisare Scrooge, il suo compagno d'affari, che stava cadendo nelle sue stesse condizioni e glielo dice: ecco, vorresti sapere, Scrooge, quella che ti stai fabbricando adesso, ora dopo ora, esattamente come la mia, quella che avevo fino a 7 anni fa. Non puoi avere nessuna consolazione da me. Ecco, vedete. E poi dice: io sto viaggiando, sto andando per il mondo, sono inquieto, irrequieto, non ho pace. E tanto che Scrooge così dice: ma sei morto da 7 anni e ancora continui a viaggiare? Sempre non ho riposo né pace. Mi tortura il rimorso. Vedete poi ancora: oh schiavo incatenato e oppresso, a non sapere che ogni spirito cristiano, pur lavorando nella sua sfera assegnatagli, qualunque essa sia, troverà troppo breve la vita, a non sapere di tutte le occasioni perdute nella vita. Questo io ho fatto, questo ero io. Vedete quindi, e sono qui stasera, dirà, per avvertirti, Scrooge, che hai un'ultima possibilità di sfuggire al mio destino. Io ti offro questa speranza di vita. Ecco, fortunatamente Scrooge, anche poi con l'apparizione dei tre spiriti che gli fanno vedere come lui aveva costruito la sua condizione attuale, quindi gli fanno vedere il suo passato. per capire il suo presente e gli prospettano il futuro. Allora, vedendolo con i suoi occhi, toccandolo proprio nel cuore, nella mente, avviene la conversione, diciamo così, miracolosa di Scrooge, l'autentica conversione del cuore, il suo riprendersi, il suo essere umano e cristiano. Quindi, davvero io consiglio questa lettura con attenzione, ecco, e con questo offro così a tutti, così, una prospettiva nella lettura di godere proprio dei doni del cristianesimo, dei doni del nostro Signore Gesù Cristo e poi dei doni di quei tre magi di cui si fa riferimento nel canto di Natale, che li portarono presso a colui che ha redento il mondo. Ecco, buon Natale e buone feste a tutti.